Buon pomeriggio a tutti, iniziamo i lavori di questa seduta consigliare, la presenza di 19 consiglieri, nomino come scrutatori i signori consiglieri Polli, Fantauzzi e Filena. Apriamo quindi la fase delle comunicazioni, se ci sono richieste di intervento, altrimenti procediamo con l'ordine del giorno. Do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Grazie Presidente. Volevo solo richiamare l'attenzione su alcune dichiarazioni pubbliche rese da politici o aspiranti tali riguardanti ragazzi con disabilità. È una cosa gravissima, è anche un vulnus per una democrazia. I ragazzi disabili fino al 71, dove ci fu un'importante riforma, perché gli anni 60 fino a tutti gli anni 70 sono stati pieni di riforme per arrivare al 78 dove c'è stato il pieno, ma nel 77 per quanto riguarda la scuola c'era stato il decreto 517 che faceva sì che venissero istituite le figure degli insegnanti di sostegno. Già da prima, da circa il 1971, i ragazzi con disabilità per la prima volta poterono accedere alle classi cosiddette normali, ma certamente
silenzio, per favore.
Mettere dei ragazzi con bisogni speciali in classi, tra virgolette, sempre, perché la normalità è un concetto astratto, in classi normali significava forse non poterli seguire nella maniera dovuta, e quindi le classi differenziali cosiddette, classi ghetto, classi antidemocratiche, classi di reietti, durano fino al 1971. Dal 71 in poi i disabili, portatori di disabilità, vengono inseriti nelle classi normali, ma ancora, non essendo ancora però seguiti da personale specializzato. Dal 77 appunto vengono istituite le figure di sostegno. È vero che chi fa certe dichiarazioni potrebbe essere un folle isolato, ma questo folle non è uno qualunque. È addirittura candidato alle elezioni europee, e anche in passato ci sono stati dei segnali che sembravano di persone folli e poi si sono trasformate in una dittatura. E quindi questa guardia non va mai abbassata, che adesso addirittura si rimetta in discussione una conquista della democrazia, dell'inclusività, dell'accettazione, della promozione della diversità. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. E un'altra cosa che volevo anche sostenere, benché io personalmente sono sempre per la vita, in ogni forma, in ogni fase dello sviluppo della vita umana, ma trovo di nuovo veramente una contraddizione che ci siano comitati pro vita per salvare una vita che deve ancora crescere e non se ne siano mai istituiti di comitati che salvaguardino la salvezza di vite già esistenti, già sviluppate, che si dichiarino a favore della salvezza di ogni forma di vita umana, soprattutto di bambini che muoiono ovunque nella distrazione o nell'indifferenza più totale. Queste cose, a mio avviso, non vanno certamente passate sotto silenzio, e trovo vergognoso che un'associazione, un partito, eccetera, non prenda le distanze da un membro che pubblicizza idee talmente aberranti e stravolgenti. Grazie.
Allora, non ho altre richieste. Sì, consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Se il Presidente me lo consente, vorrei utilizzare questo spazio di comunicazione, visto che siamo all'ultimo consiglio, almeno dovrebbe, insomma, per intanto ringraziare tutti i colleghi, perché ciascuno per la propria parte di competenza, ovviamente, ha onorato questa assise che comunque rappresenta la forma più alta di democrazia per la nostra città. Per quanto ci riguarda abbiamo cercato sempre di profondere il massimo impegno e anche il massimo rispetto verso ovviamente l'istituzione, ma anche verso i nostri colleghi. Vorrei ringraziare anche il Presidente del Consiglio Renzo Schiarea, l'ho fatto già nella Capigruppo, ma ci terrei a farlo anche in questa sede, per il ruolo di terzietà che comunque ha garantito lo svolgimento regolare delle nostre, dei nostri consigli, così come ringrazio anche tutto il personale degli organi istituzionali che ci ha consentito appunto di svolgere le nostre funzioni. A questo punto ovviamente l'augurio è che adesso ci entriamo in una fase, diciamo, notoriamente sempre un po' più calda anche da un punto di vista diciamo di contraddittorio e di confronto, che questo possa avvenire, che questo avvenga sempre nel massimo rispetto delle persone e nella coerenza di portare avanti le proprie opinioni sempre per il bene della città. Grazie.
Do la parola al consigliere Malaridotto.
Grazie Presidente, allora saluto anch'io il Presidente, lo ringrazio per il lavoro fatto in questi 5 anni, ringrazio tutti i colleghi per questa parentesi che è partita ed è finita in un batter d'occhio. Sono stati 5 anni molto intensi, grazie soprattutto al lavoro degli uffici che ci hanno consentito di fare politica per la città. Anche se non è un dibattito, volevo riprendere il discorso fatto poco fa per rigettarlo completamente, in quanto decontestualizzare una frase e darle una valenza sbagliatissima come quella che è stata riportata significa essere fuori dal mondo. Reputo il generale Vannacci una persona di altissima stima, un servitore dello Stato. Il discorso fatto non era assolutamente per ghettizzare le persone disabili, anzi, e mi stupisce che questa considerazione.
Sì, ricordo che questa, ecco, non è un dibattito.
Sì, sì,
ecco, quindi
volevo parlare di questa cosa, se posso, visto che chi mi ha preceduto ha fatto un discorso analogo, per par condicio, se posso. E allora, considerando che chi fa l'insegnante dovrebbe sapere che gli alunni normali e chi è affetto da disabilità non vanno mai sullo stesso livello, per ovvi motivi, e che quindi fare delle questioni sul prendersi cura H24 360 gradi, fermarsi laddove serve per insegnare di più, non è un discorso sbagliato. Io mi stupisce invece che chi predica poi candida persone che sono arrestate per atti di violenza fatti in stati stranieri, e questi sono quelli che vogliono.
Non è un dibattito, consigliere Malaridotto, non è un dibattito, quindi se fa riferimento agli interventi di altri consiglieri, chiaramente questo non è possibile.
Posso una cosa? Allora, no, dato che io ho ascoltato, mio malgrado, un intervento che non mi è piaciuto, non capisco perché mi si parla sopra quando sto facendo una mia comunicazione. Lo chiedo proprio semplicemente.
No, chiaro, non è possibile interrompere o fare confusione, però allo stesso tempo, ecco, nel merito chiaramente non possiamo fare un dibattito in fase di comunicazione, a prescindere dall'ordine degli interventi.
Io non sto facendo un dibattito, sto dicendo un mio punto di vista. Se posso dirlo, se siamo ancora in democrazia, io lo vorrei dire. Se posso. Ci sono delle regole che non stabilisce lei.
Allora, colleghi, siamo in democrazia e chiaramente abbiamo un regolamento sul consiglio.
Quando si è sentita chiamata, io non lo so, ma io non ho parlato di lei. Quindi, ecco, quindi a maggior ragione io confermo che ribadisco quanto ho appena detto e ripeto, mi dispiace che, come si è visto in altri contesti, quando si impedisce a qualcuno di parlare, ci sono quelli di serie A e quelli di serie B. Grazie.
No, il fatto personale, adesso non ci sono riferimenti fatti da parte del consigliere, chiaramente. Allora, chiaramente non è possibile fare un dibattito, io questo l'ho fatto presente al consigliere Malaridotto. Siamo in democrazia, non esistono né di serie A né di serie B, né da una parte né dall'altra. No, però per precisare, ecco, chiaramente ai fini di questa fase delle comunicazioni. Quindi se ci sono altre richieste, altrimenti procediamo con l'ordine del giorno. Procediamo quindi con il punto numero 1, approvazione verbale, seduta consigliare del 26/03/2024. Colleghi, mancano alcuni consiglieri per il voto. Mancano la consigliera Lucangeli e il consigliere Lini. Do lettura dell'esito della votazione. Il verbale è approvato con 18 voti favorevoli e l'astensione da parte di 5 consiglieri: Patriarchi, Sigismondi, Barbetti, Silvestri, Gammarota. Procediamo quindi ora con il punto successivo, l'approvazione verbale seduta consigliare dell'8 aprile 2024. Colleghi, aperta la votazione sul verbale. Chiedo un momento di silenzio, per favore. Consiglieri Bagatti, Galli, Lucangeli, Malaridotto, Polli. Do lettura dell'esito della votazione anche riguardo questo verbale, l'approvazione da parte del Consiglio, 17 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Silvestri, Barbetti, Sigismondi, Patriarchi, Gammarota e Lucangeli. Procediamo quindi con il punto successivo, il punto numero 3, l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari anno 2024. Per l'esposizione do la parola all'assessore Ugolinelli.
Grazie Presidente. Allora, come già spiegato nel 2022 e anche nel 2023, con delibera numero 363 del 2021, ARERA ha definito il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 per il calcolo delle tariffe della Tari. L'MTR2 prevede una programmazione pluriennale del PEF. Il PEF, che è stato costruito per il quadriennio 2022-2025, prevede aggiornamenti biennali o anche infraperiodali, qualora ARERA o l'ente territorialmente competente lo ritengano necessario. I PEF approvati
Silenzio, per favore. Nel
2022-2025 sono stati revisionati sia nel 2023 che nel 2024. Nel 2023 vi è stata la revisione dei PEF per la procedura di riequilibrio, i cui effetti dureranno fino al 2027. Si ricorda che VUS ha inoltrato ad Auri l'istanza di riequilibrio per superare una comprovata criticità di ordine economico e finanziario a seguito della pregressa mancata copertura tariffaria negli anni precedenti il metodo MTR. Anche nel 2024 si è reso necessario aggiornare di nuovo i PEF approvati nel 2023, in quanto nel mese di agosto 2023 ARERA, con propria delibera numero 389/2023, aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti, ha stabilito di rivalutare i PEF del periodo regolatorio 2022-2025 con i tassi di aggiornamento monetario per gli anni 2023-2024, rispettivamente del 4,5% per il 2023 e dell'8,8% del 2024. In virtù di quanto esposto, per il 2024, a causa dell'applicazione delle disposizioni con delibera RERA di agosto 2023, vi sarà un adeguamento delle tariffe della Tari nei limiti del tetto massimo del valore dell'incremento che Auri ha fissato intorno al 9% per tutti i comuni del subambito 3. In sintesi, per il 2024 il valore finale del PEF approvato da Auri ammonta ad euro 14.985.242 euro, di cui euro 8.618.055 per coprire costi variabili ed euro 6.367.187 per coprire costi fissi. Quindi lo scostamento rispetto ai PEF dell'anno 2023 sarà: il piano Tari 2024 è pari ad euro 14.985.242, il piano Tari 2023 è stato 13.735.327 con un incremento di 1.249.915. La percentuale di incremento deliberato da Auri è pari al 9,10%. Questa entrata sarà utilizzata per il compenso a VUS S.p.A. per l'importo di euro 12.922.244, compresa IVA, e la parte restante, pari a euro 2.062.998, sarà utilizzata per i costi interni dell'ente. Si evidenzia che dal totale del costo del servizio per il 2024 ammonta ad euro 14.985.242 vanno operate le detrazioni previste da una specifica determinazione di ARERA. Pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe, l'importo di euro 14.985.242 va detratto l'importo di euro 57.421,85 contributo MIUR per la Tari degli istituti scolastici ed euro 52.800 quota stimata delle entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione. Concludendo, le tariffe della Tari dovranno essere determinate per realizzare l'entrata di euro 14.875.020. L'amministrazione ha stabilito di non far gravare sulle famiglie il peso dell'adeguamento tariffario, prevedendo un incremento fra il 2 ed il 4% per le famiglie e di circa il 13% per le utenze non domestiche. A Perugia l'incremento della Tari per le utenze domestiche è stato del 7-8%. 61 sindaci in Umbria si ribellano, fra questi c'è anche il comune di Foligno. Il nuovo sistema di calcolo introdotto dal 2017 toglie ai sindaci da ogni potere di intervento sui piani tariffari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Prima della riforma il costo del servizio veniva fissato preventivamente in base a una negoziazione fra comune e gestore secondo quanto previsto dal contratto. Gli enti locali quindi erano in grado di incidere sulle tariffe e calmierarle anche modulando e rendendo più efficiente il servizio. Oggi invece il costo del servizio viene determinato a consuntivo sulla base dei costi sostenuti dal gestore secondo i parametri fissati da ARERA. Ai sindaci spetta solo il ruolo di riscuotere la tariffa dei cittadini secondo ciò che altri hanno deciso. Non c'è alcun margine di intervento. Il Comune è obbligato a approvare i PEF in Consiglio Comunale per pagare il conto. Inoltre la legge impone che il costo del servizio sia coperto esclusivamente con il ricavato della tariffa. Quindi, anche volendo, i Comuni non potrebbero mettere risorse proprie per sterilizzare gli aumenti. Questo aumento riguarderà tutti i Comuni dell'Umbria. Questa pratica ha fatto il suo passaggio in prima Commissione.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento, altrimenti procediamo con la fase successiva. Non ho sì, consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma questa delle tariffe Tari 2024 ci ha lasciato abbastanza sorpresi, anche per quanto è avvenuto in commissione, perché si è fatta la scelta di per tenere meno, no, non per non aumentare, per aumentare di meno le tariffe a carico delle famiglie, l'amministrazione ha scelto di aumentare le tariffe a carico delle attività. Io davo uno sguardo alla tabella confrontandola con quella dello scorso anno, prendendo ovviamente un esempio, un bar di 100 metri quadri circa passerebbe da 1823 euro a 2073 euro circa, chiaramente. E io credo che questa è, siccome non stiamo parlando di un aumento di 20 euro, insomma, stiamo parlando per un'attività, un aumento certamente significativo. Poi l'assessore in commissione mi ha risposto che comunque l'onere è deducibile, ma sì, cioè, diciamo magra consolazione, nel senso che non è che questo non, come dire, toglie l'effetto dell'incremento di una tariffa. In un momento in cui certamente la congiuntura economica non è senz'altro brillante, soprattutto per alcuni tipi di attività, e tra l'altro lo abbiamo un po' tutti visto in queste settimane, me lo faceva notare un amico, la facilità con cui i comitati elettorali hanno trovato delle location bellissime in centro città, dovuta al fatto che molte di queste location che prima erano occupate da attività commerciali oggi sono vuote, desolatamente vuote. Poi è chiaro, prevengo per curare, è chiaro che non è che questo determina la sopravvivenza o meno di una attività, perché ci sono mille altri fattori, ma non è questa la sede né il momento per analizzare quei fattori. Certamente l'amministrazione non dà un aiuto da questo punto di vista, anzi, tutt'altro. Questo poi, al di là del fatto del, io non voglio nemmeno ripercorrere la storia del ma sì, perché adesso ci impongono, eccetera, però viene misurata anche l'efficienza del gestore, lo diceva proprio poco fa l'assessore nella sua illustrazione, e l'efficienza del gestore, stiamo parlando nel 2024, cioè ormai, diciamo, in maniera consolidata, scelta la governance di quell'azienda è stata scelta da questa amministrazione, perché io ricordo qualche anno fa che si diceva ma sì, ma perché vengono da quelli di prima, eccetera eccetera. Poi ovviamente ci sarebbe da parlare anche dell'efficacia del gestore, nel senso che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, anche ascoltando alcune diverse segnalazioni di cittadini, non è che abbiamo un servizio, come dire, perfetto di raccolta. Tra l'altro, da non molto tempo il gestore ha scelto anche di diradare i passaggi di ritiro dei rifiuti, con quello che ha comportato anche questa cosa. Noi in commissione abbiamo anche posto un altro tipo di questione che secondo noi andrebbe, ormai uso il condizionale, andrebbe attenzionata in maniera particolarmente importante, e noi lo facciamo esattamente dal novembre 2019, dico novembre 2019 perché ci fu la prima commissione a cui parteciparono i nuovi vertici di VUS, e noi ponemmo già il problema delle cosiddette utenze fantasma. Ormai credo che sappiamo tutti cosa ci riferiamo quando usiamo questo termine, cioè tutte quelle utenze che non sono censite e quindi non sono a ruolo e che non solo sfuggono, diciamo, al pagamento della tariffa, della TARI, ma oltre il danno anche la beffa, non avendo poi, essendo in una situazione di raccolta porta a porta, non avendo poi i contenitori, possono essere indotti, e in qualche caso sicuramente è così, perché poi chiaramente uno se ne deve disfare dei rifiuti, a come dire, abbandonare in giro i rifiuti che produce. Io ho richiesto, nel frattempo, tra il 2019 ed oggi, noi abbiamo fatto, io ho convocato per ben 4 volte la VUS in controllo e garanzia per parlare di diverse problematiche, e tutte le volte ho ricordato di questa di questo incrocio delle banche dati, come si suol dire, nel senso di cercare di capire attraverso l'incrocio dei dati per andare a scovare appunto queste utenze fantasma e portarle alla luce, perché, come dicevo poc'anzi, avrebbero il doppio effetto di aumentare il gettito e di diminuire probabilmente in maniera significativa l'abbandono dei rifiuti. In commissione mi è stato risposto che adesso si sta cominciando a fare. Beh, insomma, l'abbiamo chiesto nel novembre 2019 la prima volta, a maggio praticamente 2024 cominciamo a farlo. Speriamo che la prossima amministrazione possa cominciare a vedere, diciamo, i risultati concreti di questo lavoro. Volevo chiudere questo ragionamento sul discorso dei rifiuti, perché stiamo parlando di Tari ovviamente, quindi è certamente, sto notando in questi giorni, che ovviamente si sta diffondendo, diciamo, tra i cittadini l'informazione, la notizia che ci saranno questi aumenti della Tari, da parte di qualche, io riferisco qualche frangia di tifoseria politica, la narrazione per cui, ah, ma tutto questo bisogna, è così perché non ci abbiamo l'inceneritore, anzi adesso si usa un eufemismo, il termovalorizzatore. Quindi quando ci avremo l'inceneritore, che prevede il piano regionale dei rifiuti approvato, il nuovo piano regionale dei rifiuti approvato nel novembre scorso dal Consiglio regionale, d'incanto le tariffe cominceranno a scendere. Noi, siccome questa seduta, come tutte le altre, è registrata a futura memoria, noi pensiamo che non sarà così, ahimè, nel senso che non sarà certo la realizzazione, poi quando verrà ovviamente, del termovalorizzatore o inceneritore a far scendere le tariffe. Piuttosto noi temiamo che ci sarà un altro effetto, che in questo caso non riteniamo certamente positivo, al di là degli aspetti inquinanti, non inquinanti, poi vorrò anche vedere quando poi verrà individuata il sito di collocamento, che, come dichiarato qui in quest'aula dall'assessore regionale Morroni, dovrà essere necessariamente nella fascia centrale dell'Umbria, e qui lo capisco per un problema logistico chiaramente, quindi dalla fascia che va da Todi e arriva esattamente a noi, a Gualdo, insomma, in questa fascia qui dovrà essere collocato questo inceneritore. Vorrò vedere poi, quando si capirà dove esattamente collocarlo, le reazioni, perché in Italia è tipica questa cosa, va bene tutto ma a casa di qualcun altro, no? Quindi e comunque questo lo vedremo. Dicevo, sicuramente accentuerà, o meglio invertirà, una best practice, una buona pratica che comunque gradualmente, anche con un po' di fatica, perché Foligno è uno dei comuni con il più basso indice di differenziata della regione. I cittadini hanno pian piano si sono abituati a differenziare, perché differenziare è certamente un piccolo impegno, un piccolo sacrificio, perché sarebbe molto più facile gettare tutto nell'indifferenziato, invece bisogna stare lì a dividere carta dalla plastica, eccetera. E tant'è vero che noi siamo stati sempre, e continuiamo ad esserlo fermamente, convinti del fatto che questa cosa funziona se accompagnata anche dalla cosiddetta tariffa puntuale, quella sì che andrebbe a cominciare a innescare un circolo virtuoso e far scendere le tariffe per gli utenti, vale a dire pagare in base al rifiuto indifferenziato prodotto, che ovviamente non è che inventeremo niente, perché in diverse regioni d'Italia, in diverse aree anche della nostra regione, si sta già applicando, e quindi questo farà sì che i cittadini saranno portati a dire: vabbè, ma tanto se viene bruciato è inutile che sto qui a impegnarmi a differenziare la carta dalla plastica, buttiamo tutto nell'indifferenziato, tanto poi arriva un camion, la porta nell'inceneritore. Perché poi, e concludo, perché poi l'inceneritore, siccome in questa regione si producono 440.000 tonnellate circa di rifiuti, e con l'attuale livello di differenziato non basterebbero, e noi l'abbiamo segnalato l'assessore Morroni quando venne in commissione, non basterebbero alimentarlo, e quello va alimentato, non è che uno lo accende e lo spegne a piacimento come fosse una stufetta, quello va alimentato, tant'è che noi ponemmo anche una domanda: quindi importeremo anche eventualmente rifiuti, o abbasseremo il livello di obiettivo di differenziata della regione in modo tale da produrre più indifferenziato? Ecco, a queste domande ovviamente ci risponderà il tempo, nel senso che quando su queste cose comincerà a venire fuori qualcosa di concreto, quindi l'attuazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, vedremo, e quindi poi capiremo che, appunto, ai noi non sarà certo l'inceneritore che abbasserà l'aumento delle tariffe né migliorerà il livello del servizio.
Do la parola al consigliere Pizzoni.
Grazie Presidente. Sono immancabilmente da 4 anni a questa parte, a primavera c'è lo stesso copione, no? Cioè, c'è l'aumento della TARI che arriva in consiglio comunale, e questo è il 4° anno consecutivo. E l'aumento si applica alle utenze domestiche, quest'anno diciamo un po' calmierate rispetto all'incremento per le utenze non domestiche. Quindi interessa a tutti, interessa le famiglie, interessa le attività artigianali, industriali, interessa gli uffici, i negozi, colpisce tutti. E con questo passaggio di oggi, complessivamente, se guardiamo l'intero piano di incremento tarifario degli ultimi 4 anni, per i cittadini di Foligno l'incremento complessivo medio è stato del 25% per le utenze domestiche e del 40% per quelle non domestiche. Relativamente alle utenze non domestiche, dove oggi si concentra l'incremento maggiore, che è mediamente del 13,5% rispetto allo scorso anno, quindi in un anno il salto è stato del 13,5% sul 40% totale degli ultimi 4 anni, penso che valga la pena di prendere qualche numero assoluto. Prima il consigliere Fantauzzi faceva l'esempio di un bar di 100 metri quadri che passava da 1823 euro a 2074. Poi io ho preso alcune righe delle tabelle del 2021 e del 2024. Ho anche i passaggi intermedi, ma sono tutti in incremento. E di queste righe, tanto per così avere anche i valori assoluti a metro quadro di quello che questo incremento è significato. Se uno va a prendere gli alberghi, per esempio, gli alberghi con i ristoranti sono passati da una tariffa a metro quadro di 6,6 euro a 9,14. Gli uffici e le agenzie da 9,08 a 12,45 in 4 anni. I negozi di abbigliamento, le calzature, le librerie, le ferramente da 7,5 a 10,34. Le attività artigianali, i falegnami, gli idraulici, i fabbri, gli elettricisti, i calzolai da 6,1 a 8,37. Le attività industriali con gli stabilimenti di produzione da 5,49, da 5,5 a 7,54. I ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie, i pub da 20 euro a metro quadro a 27,5 euro a metro quadro. Il bar, l'ha detto prima il consigliere Fantauzzi, da 15,12 a metro quadro del 2021 a 20,74 del 2024. Anche i supermercati, pane, pasta, macellerie, salumi, formaggi, generi alimentari sono passati da 12,100 euro a 16,8. Fra l'altro su questa voce qui dal 2023 al 2024 c'è un incremento un po' più alto rispetto al 13,5%, siamo quindi quasi al 16%. Sull'ortofrutta, le pescherie, i fiori da 26,1 a 35,78 al metro quadro. E chiudo l'elenco degli esempi dei banchi al mercato di generi alimentari che sono passati da 21,4 a 29,44 euro a metro quadro. Chiaramente poi questo si moltiplica per 100, 200, 300, i metri quadri che uno diciamo, ha a disposizione. Quindi diciamo... questo serve per capire anche i numeri assoluti, no? Quindi il 40% che cosa significa. Sicuramente questa politica, che è poi la chiusura di un percorso, non incentiva le attività del territorio e i risultati della non incentivazione delle attività del territorio in alcune aree della città, sempre più frequenti, sono evidenti. Frutto sicuramente di tutta una serie di fattori, fra i quali c'è anche questo, cioè l'incentivo alle utenze ad attivare dei percorsi all'interno del territorio comunale, sicuramente non è dato dall'incentivo tariffario e non è dato a maggior ragione in questo passaggio dal 2023 al 2024 dove la gran parte dell'incremento delle tariffe si concentra sulle attività commerciali, sulle attività non domestiche. Ora, il costo completo del ciclo integrato di rifiuti nell'area del comune di Foligno, abbiamo sentito anche prima, riporto il dato, è 14.875.020. Sul PEF per il 2025 il dato di previsione è in incremento ancora, sarà 16.348.899, per cui è all'orizzonte in questa situazione un ulteriore incremento delle tariffe, perché diciamo il prossimo anno si vede già un incremento praticamente di un altro 1,5 milioni del costo, quindi il sistema è inefficiente, talmente inefficiente che in previsione sul prossimo anno ci sarà un ulteriore incremento. Tanto per riferimento, il dato del costo relativo al 2020 era 11.341.274 contro gli attuali 14.875.020. Quindi in un quinquennio è aumentato di 3,5 milioni il costo. E è destinato a crescere ancora. Quindi io penso che la domanda che ci facciamo tutti, e penso che la facciate tutti voi, noi ce la facciamo, io me la faccio, e che si fanno sicuramente i cittadini, si fanno la stessa domanda i proprietari delle attività, i gestori delle attività, che saranno costretti a pagare di più, è il costo complessivo è più alto, costo complessivo del servizio è più alto, tutti noi dobbiamo pagare di più, ma il servizio è migliorato? La domanda alla fine è questa, perché diciamo c'è un periodo sufficientemente lungo dove è stato visibile un incremento a fronte di una analisi del servizio. Il servizio è migliorato? E la risposta è no. La risposta purtroppo è no, il servizio non è migliorato, perché la differenziata non è aumentata, siamo lontani dal target del 72,3% regionale, e se noi ragioniamo sulle circa 35.000 tonnellate di rifiuti urbani prodotti all'anno nel comune di Foligno, essere sotto di circa 10 punti significa praticamente che 4.000 tonnellate, non, anziché essere differenziate, vanno in discarica, quindi l'ambiente sicuramente non è salvaguardato, quindi gli obiettivi ambientali sono sicuramente disattesi. Il servizio di pulizia stradale e raccolta è migliorato? E la risposta è no. Continuano le segnalazioni e ancora una volta diciamo basta girare per il territorio per rendersi conto che non è migliorato. Io penso che su questo argomento, guardate, su tanti altri, però su questo argomento noi abbiamo dato un continuo stimolo positivo, qualche volta un po' più duro, qualche volta propositivo. Prima il consigliere Fantavuzzi ricordava anche dei passaggi istituzionali, ma ci sono stati tanti passaggi istituzionali dove la minoranza sia dentro alla sede istituzionale sia fuori in mezzo ai cittadini ha dato degli stimoli che purtroppo diciamo in questo periodo qui per quello che riguarda il miglioramento del servizio, l'efficientamento del servizio non sono,
silenzio,
stati,
per favore.
Non sono stati recepiti, questa è la realtà. Cioè, 5 anni è un tempo sufficientemente lungo per vedere se ci sono state delle diciamo raccolte di suggerimenti, i cambi di indirizzo, modifiche di un percorso che non stava portando e non sta portando a miglioramenti.
Sta per terminare il tempo?
L'efficienza del gestore è sicuramente parte di questo percorso che porta a un incremento tariffario, non può essere fuori da questo percorso. Quindi noi abbiamo iniziato questo percorso amministrativo con un atto, una scelta forte d'imperio sulla VUS. Oggi chiudiamo l'esperienza amministrativa di questi 5 anni con un altro incremento tariffario e senza risultati alcuno, senza alcun risultato sul miglioramento della raccolta e dell'igiene urbana. Quindi io annuncio già da ora come risultato di questo percorso, per certi versi direttamente connesso, altri no, lo sappiamo, sulle tariffe dell'Auri lo sappiamo, però complessivamente non può essere fuori da questo ragionamento ovviamente l'efficienza del gestore e il percorso che è stato di stimolo che è stato fatto in questo periodo. Quindi annuncio già da ora il voto negativo al nuovo piano tariffario della Tari. Grazie Presidente.
Allora procediamo con la fase delle repliche, se ci sono richieste. Non registro nessuna richiesta in fase di repliche. Apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non registro richieste, quindi apriamo la votazione. Grazie. Allora, do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 10 consiglieri: Silvestri, Lucangeli, Gammarota, Sigismondi, Barbetti, Pizzoni, Patriarchi, Marotta, Minelli, Fantauzzi. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Manca il voto del consigliere Lini. Do lettura dell'esito della votazione riguardo l'immediata eseguibilità. Parere favorevole da parte del Consiglio con 14 voti favorevoli, il voto contrario da parte di 10 consiglieri: Sigismondi, Barbetti, Minelli, Lucangeli, Marotta, Pizzoni, Silvestri, Fantauzzi, Patriarchi, Gammarota. Procediamo ora con il punto successivo, l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Do la parola all'assessore Colinelli.
Presidente, la pratica del rendiconto è completa con tutti i suoi allegati ed è a vostra disposizione. Vi è questa pratica il parere favorevole del revisore dei conti. Considerato che sono stati approvati con delibera di giunta numero 170 del 28 marzo 2024, poi rettificata dalla delibera di giunta numero 180 del 4 aprile 2024 per l'approvazione, aggiornamento e sostituzione dell'allegato D, relazione dell'organo esecutivo, il rendiconto della gestione composto dal conto di bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla relazione sulla gestione. Allegati al rendiconto sono i seguenti documenti: il piano degli indicatori e risultati attesi, l'allegato B, i prospetti dei dati SIOP e l'allegato C, relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione, comprensivo della nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'ente locale e le società partecipate, la relazione sulla gestione al conto economico allo stato patrimoniale al 31/12/2023, allegato D. L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato E, la delibera di giunta 146 del 14 marzo 2024, riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023, la delibera di consiglio numero 36 del 2023 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 93 del TUEL, la tabella parametri di deficitarietà, la delibera di giunta numero 163/2024 agenti contabili, il prospetto spese di rappresentanza 2023, i rendiconti delle società partecipate, l'indicatore tempestività dei pagamenti, il conto del tesoriere allegato H e l'elenco dei crediti inesigibili. Il conto del bilancio dell'esercizio 2023 si chiude con un risultato di amministrazione di euro 35.490.519,7.
Si è spento il microfono. Assessore, se può richiedere la parola.
Come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione allegato alla delibera. Allora, abbiamo il fondo di cassa al 1 gennaio che è pari a 25.615.583, riscossioni a cui appunto vanno aggiunte le riscossioni per euro 74.943.205, vanno sottratti i pagamenti effettuati nel 2023 pari ad euro 79.652.721, il saldo di cassa al 31 dicembre 2023 pari ad euro 20.906.066. A questo vanno aggiunti i residui attivi pari ad euro 47.614.692, vanno sottratti i residui passivi pari ad euro 23.079.240, Va sottratto il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 2.101.394, va altresì sottratto il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 7.849.604, per giungere al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 pari ad euro 35.490.519. A questo risultato vanno poi detratti tutti gli accantonamenti, quindi il fondo crediti dubbi esigibilità al 31/12/2023 pari ad euro 19.645.973. Il fondo contenzioso pari ad euro 2.166.478, vanno sottratti gli altri accantonamenti pari ad euro 645.454. Il totale degli accantonamenti è pari a 22.457.906. Vanno altresì sottratti per la parte vincolata i vincoli derivanti da leggi e da principi contabili per euro 1.792.593. I vincoli derivanti da trasferimenti pari ad euro 4.990.308, i vincoli derivanti dalla contrazione di mutui pari ad euro 230.774 e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 1.782.761. Il totale della parte vincolata ammonta ad euro 8.796.437. Per cui a questo appunto va poi sottratto la parte destinata agli investimenti, che è pari ad euro 8.22.920, per arrivare a il totale parte disponibile, che è pari ad euro 3.413.254. Il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 20.906.066. L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, è sempre stato tempestivo nei pagamenti e l'indicatore annuale di ritardo nei pagamenti è meno 5 giorni, vuol dire che paghiamo con 5 giorni di anticipo. Quindi questo attesta la solidità del rendiconto. Fra le entrate extratributarie, vi dico alcune delle principali poste. Al titolo 3 sono contabilizzati tutti i proventi dei beni e servizi resi dall'ente. Le poste più rappresentative sono nell'anno 2023 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, che è pari ad euro 936.359. Poi abbiamo il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che nel 2023 è stato pari a 24.815, le sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, che nell'anno 2023 sono state pari ad euro 942.156. Diritti vari di segreteria, che nel 2023 sono state pari ad euro 96.634, sanzioni vari, quindi tributi illeciti ambientali, che nel 2023 sono stati pari ad euro 347.808, i proventi derivanti dai parchimetri, che nell'anno 2023 sono stati pari a 346.210, i proventi derivanti dalle lampade votive, che sempre nel 2023 sono state pari a 267.733, i proventi dei servizi cimiteriali, che nel 2023 sono stati pari ad euro 180.097, i proventi derivanti dalle mense scolastiche, che nel 2023 sono stati pari ad euro 719.579, i proventi derivanti dai nidi comunali, che nel 2023 sono stati pari ad euro 351.671, i proventi derivanti dalla gestione delle farmacie comunali, che nel 2023 sono stati pari ad euro 188.981, i proventi della gestione dei beni comunali, che nel 2023 sono stati pari ad euro 1.453.428. Proventi delle concessioni cimiteriali, che sono stati pari ad euro 614.001, gli interessi attivi, che nel 2023 sono stati pari ad euro 141.089, l'indennità per disagio ambientale, che nel 2023 è stata pari ad euro 133.535. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo, come attestato anche dal collegio sindacale, ed ammonta ad euro 19.645.973. Si è ridotto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto i crediti riconosciuti come inesigibili o insussistenti per prescrizione o per indebito erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture dei documenti di bilancio. Le spese del personale non hanno superato il limite stabilito dalla legge e sono stati rispettati tutti i parametri. Per quanto riguarda la spesa corrente, quella che è destinata principalmente alle spese per il personale e all'acquisto di beni e servizi, la spesa per acquisto di beni e servizi finanziati con risorse dell'ente si può riassumere in alcune macro voci. Utenze, compresa la pubblica illuminazione, che nell'anno 2023 è stata ad euro, pari ad euro 3.071.297. La manutenzione strade e segnaletica, che nell'anno 2023 è stata pari ad euro 1.313.857. La manutenzione patrimonio, scuole, cimiteri, pubblica illuminazione, che sempre nel 2023 è stata pari ad euro 5.95.549. La manutenzione del verde pubblico, che nell'anno 2023 ammontata pari ad euro 866.447, i trasporti, che sono stati pari ad euro 831.962, contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti, che nel 2023 è stato pari ad euro 11.915.015. Spese per ristorazione scolastica, che sono state pari a 756.273. Servizi per assistenza scolastica dell'anno 2023, che sono stati pari ad euro 489.387. Contratti per asilo nido, che nell'anno 2023 sono stati pari ad euro 411.798. Contratto per la gestione musei, auditorium e biblioteca, che nel 2023 sono stati pari ad euro 580.831. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, in applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel rendiconto ammonta a complessivi euro 19.645.973. L'importo dei crediti riconosciuti inesigibili è stato pari ad euro 1.749.514 e l'elenco dei singoli crediti inesigibili è riportato nell'allegato P al bilancio consuntivo. Per quanto riguarda il fondo contenzioso e rischi legali, il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 2.166.478, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera H, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. L'accantonamento calcolato è risultato congruo. Per quanto riguarda infine la voce altri accantonamenti, l'importo complessivo degli altri accantonamenti è stato pari ad euro 645.454, di cui 502.823 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativi agli anni 2022-2023 ed euro 122.750 al fondo rischi, escussioni e garanzie rilasciate ed euro 19.881 per il fondo indennità di fine mandato. La parte vincolata del risultato di amministrazione di importo complessivo pari ad euro 8.796.437 risulta così composta. Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili, euro 1.792.593. Vincoli derivanti da trasferimenti, euro 4.990.308. Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui, euro 230.774. Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, euro 1.782.761. Pertanto, l'avanzo disponibile è pari ad euro 3.413.254, mentre la parte destinata agli investimenti è pari ad euro 822.920. Allora, questa pratica ha fatto già il suo passaggio in prima commissione, dove è stata approvata.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Fantauzzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Io su questa cosa del rendiconto vorrei soffermare in particolare sull'analisi dell'indebitamento del Comune. Sono andato a prendere la situazione che avevamo nel 2019, quando questa amministrazione si è insediata. Questo ente aveva debiti per 8.102.000 euro e dispari. Oggi siamo saliti a 12.962.000 e dispari, il che vuol dire sostanzialmente, questo ha ovviamente al netto dei pagamenti e nuovi mutui, siamo saliti di 4.850.000 euro circa per un più 59,8, facendo passare l'indice di indebitamento da 0,52 a 0,81. Il totale dei mutui, perché ovviamente alcuni sono stati ereditati, ma il totale dei nuovi mutui contratti da questa amministrazione è pari a 5.320.000 euro circa in questi anni. Ora, ovviamente il Collegio dei Revisori dice che è ancora sostenibile chiaramente l'indebitamento del Comune, ma per esempio questo ha comportato salire da 256.000 euro di oneri finanziari del 2021, ad esempio, e a 434.000 di quest'anno. Chiaramente queste sono risorse che vengono, come dire, sottratte alla parte corrente, nel senso che sono risorse di cui non si può far conto, perché chiaramente bisogna pagare i mutui, le rate dei mutui. Ora, in più c'è stato anche il discorso della rinegoziazione che ovviamente spalma nel tempo, non è che annulla, spalma nel tempo, diciamo, il pagamento dei mutui, e quindi questa è la situazione in cui abbiamo al 31 dicembre 2023, quindi un incremento dell'indebitamento dell'ente direi più che significativo, per fare delle cose che, questo è venuto fuori anche in commissione, sempre con tramite il confronto con l'assessore, una parte direi consistente di questi mutui sono stati utilizzati per le asfaltature delle strade. Ora, io non ho dubbi sul fatto che queste asfaltature siano state come prescrive la normativa, cioè che siccome si può indebitare solo per investimenti e non per manutenzione ordinaria o parte corrente, chiaramente immagino che tutte le asfaltature che sono state realizzate e che verranno realizzate siano asfaltature di tipo, passatemi il termine, strutturale, nel senso che evidentemente è stato fatto un lavoro di un certo tipo, perché chiaramente questo impone la normativa, appunto. Un'ultima cosa che anche questo ho sollevato ho richiesto in commissione, sono ancora presenti, accantonati, anche questa è una cosa che abbiamo tenuto sotto controllo, perché anche qui parliamo di risorse ovviamente pubbliche, ancora risultano accantonati 122.000 euro per le garanzie fiduciarie concesse al Foligno Calcio per il mutuo contratto nella realizzazione del campo di calcio in sintetico in località Corvia. Abbiamo anche chiesto se a fronte di questo, se l'amministrazione ha accertato, sta monitorando ovviamente, che il debitore principale, quindi il Foligno Calcio, stia onorando questi pagamenti del finanziamento, perché chiaramente è particolarmente importante, perché nel caso in cui non dovesse succedere questo, e abbiamo visto che circa un anno e mezzo fa questo era successo, poi è stato rimodulato, rinegoziato una parte del finanziamento non onorata con ulteriori rate, quindi che si sono a quel punto sovrapposte evidentemente, abbiamo chiesto che l'amministrazione monitorasse con attenzione che questi impegni del Foligno Calcio vengano onorati nel pagamento del finanziamento, perché dovesse essere il contrario ci potrebbe essere la possibilità che poi il credito sportivo chieda subentrare al fideiussore, che in questo caso è il comune di Foligno. Quindi bene ha fatto l'amministrazione a accantonare questa cifra, che tra l'altro è la stessa dell'anno precedente, quindi evidentemente non abbiamo, come dire, da lì non possiamo capire che tipo di variazione ci sia stata, ma questa è una cosa che va assolutamente controllata e monitorata, perché chiaramente è in ballo anche una parte nemmeno piccolissima di risorse pubbliche. Grazie.
Do la parola alla consigliera Barbetti.
Grazie. No, volevo un chiarimento sulla questione dei mutui, come era stato chiesto in commissione. Il riepilogo e la cifra non mi sembra corretta, quella di 5 milioni, perché mi pare che si era detto 7 milioni. E comunque, se cortesemente la dirigente o chi per lei ci può riepilogare cifre e destinazioni, come era stato richiesto in commissione. Grazie.
Do la parola all'assessore Colinelli.
Allora, per quanto riguarda i mutui contratti dal 2020 in poi a fronte degli investimenti e di manutenzioni straordinarie, abbiamo la nuova palestra Nazario Sauro, è stato contratto un mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo pari ad euro 812.410 nel 2020, questo è senza interessi e si rimborsa solo la quota capitale. Poi abbiamo un altro mutuo di 250.000 per le strade, per la manutenzione straordinaria delle strade, contratto nel 2020. Questo è un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a tasso fisso. Ancora manutenzione straordinaria strade, sempre nel 2020, altro finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti di 450.000 euro a tasso fisso. Poi abbiamo un ulteriore mutuo di euro 135.000, contratto nel 2021 per il percorso pedonale Conce. È stato contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e anche questo è a tasso fisso. Poi abbiamo un altro finanziamento di 180.000 euro, contratto nel 2021, per la pavimentazione del Treggio con la Cassa Depositi e Prestiti ed a tasso fisso. Per il 2022 è stato acquistato l'immobile alla Paciana ex Fils ed è stato contratto un mutuo per l'acquisto di questo immobile con la Cassa Depositi e Prestiti per 1.165.935, anche questo a tasso fisso. Poi nel 2022 manutenzione straordinaria strade, abbiamo un finanziamento di 3 milioni di euro con la Cassa Depositi e Prestiti, sempre a tasso fisso, e infine abbiamo nel 2023 un finanziamento di 999.000 euro, sempre per la manutenzione straordinaria strade con la Cassa Depositi e Prestiti. Allora, per quanto riguarda il discorso del Foligno Calcio, mi sembra che era stato già risposto in prima commissione ed era in regola il Foligno Calcio con il pagamento delle rate del mutuo. Quelle rinegoziate non abbiamo al momento avuto ulteriori informazioni rispetto a quanto già le avevamo detto in prima commissione.
Se ci sono altre richieste in fase di dibattito, altrimenti procediamo con la fase delle repliche. Non ho richieste. Procediamo con la fase delle repliche. Non ho richieste. Procediamo con la fase delle dichiarazioni di voto. Non ho richieste. Procediamo con la votazione. Grazie. Manca la consigliera Filena. Do lettura dell'esito della votazione. La pratica è approvata con 14 voti favorevoli e il voto contrario da parte di 10 consiglieri. Minelli, Barbetti, Lucangeli, Pizzoni, Marotta, Fantauzzi, Patriarchi, Silvestri, Gammarota e Sigismondi. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Do lettura dell'esito del voto, 14 voti favorevoli per l'immediata eseguibilità e il parere contrario da parte di 9 consiglieri: Silvestri, Barbetti, Minelli, Pizzoni, Patriarchi, Sigismondi, Lucangeli, Gammarota e Marotta. Procediamo quindi con il punto successivo all'ordine del giorno, l'individuazione di organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio Comunale anno 2024. Do la parola per l'illustrazione della pratica al segretario generale, dottoressa Ceccarani.
Sì, grazie. Allora, l'articolo 41, primo comma, della legge 449 del 97 dispone che al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile con provvedimento da emanare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario individua i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia. Questa norma è stata poi ripresa dall'articolo 96 del testo unico enti locali, che dispone appunto al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. Pertanto l'oggetto di questa proposta è di chiamare il Consiglio Comunale a poter deliberare in merito al mantenimento per l'anno 2024 di quei comitati, commissioni e consigli che sono ritenuti indispensabili per realizzare i fini istituzionali dell'ente e che sono individuati nella proposta all'ordine del giorno nei seguenti: nell'area servizi finanziari il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'area diritti di cittadinanza la Commissione Elettorale Comunale, la Sottocommissione Elettorale Circondariale, la Commissione Comunale per la revisione e l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari di primo e secondo grado. Di mantenere inoltre questi ulteriori organismi e commissioni: nella Segreteria Generale, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo, la Commissione Statuto, la Commissione Controllo e Garanzia, le commissioni consiliari permanenti individuate dal Consiglio Comunale, l'unità di controllo di regolarità amministrativa. Nell'area Polizia Municipale, la Consulta Comunale delle associazioni di volontariato di protezione civile. Nell'area Governo del Territorio, la Commissione Consultiva per la formazione dell'organico dei Luna Park di maggio e settembre. Nell'area Cultura, Turismo e Sport, la Consulta dello Sport. Nell'area Diritti di Cittadinanza, il Forum per le Pari Opportunità Uomo-Donna e per la promozione della cultura di genere. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Interno a fini conoscitivi e al Dipartimento della Funzione Pubblica, di trasmettere copia dell'atto quando sarà votato a tutti i dirigenti del Comune di Foligno.
Ringrazio il Segretario Generale. In riferimento a questa pratica è stato presentato un emendamento a firma del consigliere comunale Riccardo Polli a inizio seduta, al quale chiedo cortesemente di darne lettura. È comunque stata fatta recapitare ai vari gruppi e consiglieri il testo, una fotocopia. Prego.
Sì, grazie Presidente. L'oggetto della proposta di emendamento al punto 5 dell'ordine del giorno sull'individuazione degli organismi collegiali indispensabili di competenza del Consiglio Comunale per l'anno 2024. Con la presente si propone di emendare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 del 15/2/2024, di cui è l'ordine del giorno numero 5 del Consiglio Comunale del 29 aprile 2024, aggiungendo il seguente paragrafo. Relativamente all'area lavori pubblici e servizi scolastici, il riferimento alla consulta per la mobilità sostenibile, per l'ambiente e per la sicurezza stradale della città di Foligno. Sì, grazie Presidente. Ovviamente il fatto deriva, a mio giudizio, da una svista sia da parte di chi ha compilato quelle pratiche, sia, faccio una colpa anche da parte mia, spero anche degli altri, di altri consiglieri, non lo so, che un susseguirsi di pratiche molto tecniche, cioè, almeno da parte mia c'è stata una svista nella mancanza di questa consulta. Appena me ne sono reso conto, l'ho fatto subito notare a chi di dovere, e in effetti di svista si è trattata. Io tengo particolarmente a questa consulta. Chi ha partecipato con me alle varie commissioni sa quando ci siamo battuti per mettere in piedi questo sistema di partecipazione, a mio giudizio forse una degli aspetti, diciamo, più importanti per trattare questo punto questi argomenti a cui fa riferimento la consulta. Per cui l'assenza non poteva nella lista degli organi non poteva che essere una dimenticanza e una svista. Detto ciò, chiedo ovviamente al Consiglio di approvare questo emendamento per rimettere questo organismo all'interno degli apparati del Comune e poi ripensarlo magari in un prossimo futuro. Grazie.
Allora, chiaramente siamo in fase di dibattito, ricordo che prima voteremo l'emendamento e poi il testo complessivo che eventualmente è emendato, se con il parere favorevole da parte del Consiglio. Quindi se ci sono altre richieste, siamo in fase di dibattito. Consigliera Marotta, prego.
Sì, grazie Presidente. Io faccio parte della consulta indicata dal consigliere Polli, cioè la consulta per la mobilità sostenibile, ambiente e sicurezza stradale della città di Foligno, e rappresento l'opposizione in questa consulta. La consulta è stata, sappiamo benissimo, molto voluta dall'opposizione, da noi, dalle associazioni che ne fanno parte, ha lavorato attivamente. È vero, ci sono state delle difficoltà ultimamente, però questo non faceva presagire questa dimenticanza. Noi non crediamo sia stata una dimenticanza, e adesso apprendiamo dal consigliere Polli che chiaramente in questi altri anni la consulta era stata annoverata in questo atto, perché non è la prima volta che approviamo un atto del genere. Quest'anno invece è stata dimenticata. Noi non la dimentichiamo, siamo ben consapevoli di quello che è accaduto, però siamo anche apprendiamo anche favorevolmente, insomma, questa proposta di emendamento, perché va a coprire un qualcosa che probabilmente voleva essere dimenticato. In realtà non è mai stato discusso in Consiglio Comunale la soppressione di questa consulta, quindi il dubbio c'era venuto. Poi, quando abbiamo letto dell'emendamento, abbiamo apprezzato almeno lo sforzo del consigliere Polli, che sappiamo che nell'istituzione della consulta è stato più che attivo insieme a tutto il resto della commissione.
Se ci sono altre richieste in fase di dibattito, consigliere Cammarota, prego.
Grazie Presidente, ma sinceramente anch'io pensavo che era in un certo senso un atto voluto, perché per come è stata trattata tale consulta, lo sappiamo bene, e chi mi ha preceduto insomma ha anche raccontato in pochi minuti tutte le criticità che tale strumento ha, come dire, portato a galla nel corso di questi anni. Insomma, è stata questa una proposta che abbiamo come Foligno 2030 fatto all'interno dell'opposizione, presentato anche con tutta l'opposizione dentro questa assise, e se non ricordo male era il gennaio 2021, e addirittura, per paradosso, è stata bocciata quella mozione da questo consiglio, per poi andare in commissione, seconda commissione, dove tutti erano invece d'accordo, giusto per, come dire, caratterizzare un po', no, l'andamento di questo mandato, dove le proposte, la maggior parte delle proposte dell'opposizione dovevano per partito preso essere bocciate in consiglio comunale. Poi appunto in commissione è stata voluta da tutti con un regolamento, come dire, molto discusso. Fatto sta che poi in consiglio comunale l'opposizione di centro-sinistra non votò quel regolamento, cosa che invece fece appunto i 5 Stelle. Non lo votò proprio per sottolineare tutte le varie criticità che poi le abbiamo viste nei fatti. In primis, mi auguro che il prossimo consiglio comunale intervenga su una cosa, e l'ho detto qui come anche in commissione, che a mio avviso, a nostro avviso, è errata, e parliamo di un altro regolamento, quello degli strumenti di partecipazione, che all'articolo 13 addirittura prevede che il sindaco, come faceva nel Medioevo il feudatario con i propri vassalli, incorona il presidente. Beh, dobbiamo dire, visto che queste consulte non hanno appunto un vincolo, no? In tutto ciò che possono anche deliberare, è bene proprio per l'autonomia dello strumento che sia l'assemblea della consulta stessa, come questa in questo caso e anche negli altri casi, che individui ed elegga il proprio presidente. Quindi mi auguro che nel prossimo mandato i vari gruppi consigliari intervengano a monte proprio sul regolamento che poco fa e poc'anzi citavo. Quindi, per dire, assolutamente d'accordo con l'emendamento del consigliere Polli, però ecco, non credo che, se è vero che può essere stata anche una svista, non è stata però una svista politica per come appunto è stata trattata questa consulta. Grazie.
Do la parola al consigliere Pizzoni, prego.
Grazie Presidente, ma diciamo io nello studiare la documentazione per questo, in preparazione a questo consiglio, ci eravamo accorti di questa mancanza, infatti eravamo rimasti abbastanza sorpresi, quindi ringrazio anch'io il consigliere Polli per l'emendamento che sicuramente va appoggiato per l'importanza della consulta. Relativamente al punto della svista, però secondo il mio parere sarebbe necessario, perché penso che quello del consigliere Polli sia un parere che è una svista. Chi ha istruito la pratica, quindi la segreteria generale, può confermare per favore che questa assenza che attiene all'area dei lavori pubblici sia effettivamente sfuggita, diciamo, nel preparare la pratica, e magari non ci sia stata niente di altro che, come può succedere sempre, un errore nel non considerarla. Penso che sia giusto per tutti sapere che di svista si tratti e che non ci sia stato magari una svista per poco interesse da parte dell'area lavori pubblici. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento in fase di dibattito, altrimenti procediamo a fase di replica. Assessore Cesaro, prego.
Presidente, grazie. Ma io onestamente non ritenevo assolutamente necessario né opportuno l'intervento, però il tenore degli interventi dei consiglieri di opposizione, insomma, mi lascia molto perplesso. Trattasi di un mero refuso, questo è un atto che non viene predisposto dai politici in senso stretto, proviene dagli
uffici. Silenzio, per favore.
Proviene dagli uffici. Tutti quanti noi abbiamo commesso l'errore di non verificare che per un mero refuso, quindi l'area lavori pubblici l'ha inserito, però evidentemente è sparito. È un atto che approviamo tutti gli anni in maniera, diciamo così, atecnica, va bene? Cioè ci viene proposto, nessuno lo legge, non l'ho letto io, non l'ha letto lei, consigliere, non so se c'è il consigliere Marotta piuttosto che Fantauzzi o chi altri in commissione, appena ce ne siamo accorti è stato emendato l'errore, quindi... No, trattarla con una malizia, voglio dire, è assolutamente fuori luogo. Questo volevo dire, insomma, via. Ci saranno altri argomenti, avrete altri argomenti a disposizione, insomma, questo che è veramente, no, un errore, un refuso, tra l'altro non riferibile a nessuno che sta qua dentro, ma voglio dire, no, un errore di battitura, una cancellatura, qualcosa, insomma, è sfuggito, è partita la parte relativa all'area dei lavori pubblici. Stop, è stata reinserita con un emendamento, quindi la polemica è del tutto fuor d'opera. Grazie, signor Presidente.
Apriamo la fase delle repliche, se ci sono richieste di intervento, poi ricordo che si procederà con dichiarazione di voto e voto sull'emendamento e poi sul test eventualmente emendato. Quindi siamo in fase di replica, do la parola al consigliere Polli, prego.
Sì, grazie, semplicemente per una precisazione che sentendo alcune riflessioni ho fatto anche una riflessione, cioè io nel momento che mi sono accorto del refuso sono subito intervenuto con un emendamento per fare in modo che questo refuso, questo errore, questa svista venga risolta. Ora che apprendo che invece tutti voi ve ne eravate accorti in commissione, allora mi viene da pensare che a questo punto avete, in un silenzio assenso, siete stati d'accordo nel voler sopprimere questa consulta, perché altrimenti lo potete dire in commissione o potete fare l'investimento.
Silenzio, per favore.
In commissione c'era o tu o lui, qualcuno di voi c'era in commissione, se posso. In commissione è passato, avete detto tutti ok. In commissione c'era la commissione lunedì, la prima commissione.
Silenzio, per favore.
Quindi, cioè, non dico tutti, perlomeno chi era in commissione se ne è accorto e è stato zitto. Quindi, al che io me ne sono accorto, faccio mea colpa per aver letto in maniera forse con troppa leggerezza quella pratica e averla votata. Quando me ne sono accorto, ho fatto del tutto. Mi viene da dire, potete fare la stessa cosa anche voi, visto che ci tenete così tanto. Ormai è passato, comunque il problema è risolto e penso che accetteremo tutti l'emendamento senza continuare questa questione. Grazie.
Consigliere Fantauzzi, in fase di replica, prego.
Sì, io non volevo intervenire, ma visto che l'assessore Cesaro mi tira sempre in ballo anche quando...
Silenzio, per favore.
Calma.
Non interrompiamo, per favore. Prego.
È una bella giornata, rilassiamoci. Anche perché a proposito di questo, di argomenti, in effetti... non serve questo diciamo è serie B come argomento in questo consiglio. Ce ne abbiamo avuto diversi di argomenti, però anche qui consigliere Polli, siccome io sono anche convinto di questa svista, però come dire un po' il sospetto viene perché ci ricordiamo che questa consulta è stata, ci hanno fatto anche una conferenza stampa qualche settimana fa chi partecipa alla consulta per dire che praticamente è stata di fatto svuotata, delegittimata, perché i tecnici non venivano, gli assessori non venivano, dice quindi noi che stiamo a fare? Quindi uno che dice magari effettivamente dice visto che anche loro non sono contenti di come stanno andando le cose, la leviamo e arrivederci. Comunque questo non succede niente. Adesso voteremo favorevolmente all'emendamento e quindi ripristiniamo la situazione.
Non ho altre richieste, quindi apriamo la fase delle dichiarazioni di voto sull'emendamento. Non ho richieste, quindi apriamo la votazione sull'emendamento presentato dal consigliere Polli. Manca il consigliere Sigismondi. Do lettura dell'esito. Ecco. 24 voti favorevoli, l'emendamento è approvato all'unanimità. Apriamo quindi la dichiarazione di voto sul testo emendato, se ci sono richieste. Se ci sono richieste, altrimenti procediamo con la votazione del testo emendato. Apriamo la votazione. Manca il voto del sindaco. Do lettura dell'esito della votazione anche riguardo l'immediata eseguibilità. Il voto sul testo emendato, 19 voti favorevoli e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Luca Angeli, Minelli, Patriarchi, Sigismondi, Gammarota e Barbetti. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Mancano i consiglieri Fantauzzi e Patriarchi. Do lettura dell'esito del voto, anche riguardo l'immediata eseguibilità, parere favorevole con 19 voti e l'astensione da parte di 6 consiglieri: Minelli, Sigismondi, Luca Angeli, Gammarota, Barbetti e Patriarchi. Chiaramente, prima di dichiarare conclusa la seduta e di dare la parola al sindaco, prima il consigliere Fantauzzi in fase di comunicazioni mi aveva preceduto, vorrei chiaramente ringraziare per il lavoro sempre preciso e puntuale svolto in questi anni da parte della segreteria generale, degli organi istituzionali, a partire dalla responsabile Antonella Barontini e le colleghe Moriconi, Vitale, Fusaro, la segretaria generale Ceccarani e i segretari comunali che l'hanno preceduta in questa consigliatura, il dottor Ricciarelli e il dottor Bruno. E vorrei chiaramente inoltre ringraziare per il lavoro istituzionale che abbiamo portato avanti insieme in questa consigliatura tutti i colleghi consiglieri, tutti i gruppi, i capigruppo che hanno collaborato sempre in maniera leale e trasparente nella conferenza, in particolar modo i due miei vicepresidenti, il vicepresidente vicario Mario Gammarota e il vicepresidente Gallicari, unitamente chiaramente al sindaco e tutti i rappresentanti della giunta che sono stati sempre presenti qua in consiglio insieme a noi. Quindi do la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Beh sì, anch'io scusatemi, questo è stato un consiglio un po' particolare per me, eravamo impegnati con una urgenza e sono arrivato un pochino in ritardo. Anch'io desidero ringraziarvi, ringraziare tutti voi per questi 5 anni che sono stati sicuramente difficili per certi aspetti e entusiasmanti per altri. Credo che abbiano impegnato un po' tutti noi nei rispettivi ruoli, noi come ovviamente sindaco e giunta e voi come consiglieri di opposizione e di maggioranza. Devo dire che c'è stata sempre un'atmosfera di collaborazione, ci siamo a volte un po' chiaramente accalorati su determinate discussioni, ma credo che faccia parte della dialettica tra maggioranza e opposizione quando si vivono le situazioni, si vive la missione che ci hanno affidato i cittadini con passione e partecipazione, quindi ritengo che tutto quello che c'è stato qua dentro si sia sempre risolto in un confronto collaborativo e fattivo. E adesso la parola passerà agli elettori, qualcuno di noi si ritroverà qua dentro, qualcun altro no, per i prossimi 5 anni, io mi auguro ovviamente di ritrovarmi sempre dalla parte della maggioranza, ma questo lo stabiliranno i cittadini, però insomma auguro a tutti voi un in bocca al lupo per quello che ci aspetta, per le campagne elettorali che ci aspettano e un sincero augurio di successo. Voglio ringraziare ovviamente il Presidente del Consiglio, i miei assessori e i miei consiglieri e ovviamente in particolare gli uffici che hanno sempre collaborato alla buona riuscita di questo Consiglio Comunale, anche loro sono stati sempre collaborativi e leali e gli auguro insomma di poter sempre trovare serenità e coscienza in quello che faranno in futuro e sono convinto lo faranno con grande determinazione e sempre amore per la città. Quindi bene, ci rivedremo tra un pochino di tempo e ci auguriamo tutti nelle rispettive posizioni.
Grazie Sindaco, quindi essendo terminati i punti all'ordine del giorno dichiaro conclusa la seduta, grazie.